Tisztelt Schmidt Pál elnök úr és kedves felesége!
Il 10 febbraio il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha tenuto il consueto discorso annuale sullo stato della nazione. Questi alcuni dei passaggi.
Az országokat pályaudvarrá alakítják.
I paesi sono diventati come stazioni ferroviarie. Ognuno può entrare e uscire rapidamente. Questo è ciò che ha creato questa strana coalizione di trafficanti, attivisti dei diritti umani e politici europei di primo piano, con l'obiettivo di portare milioni di migranti in Europa. Denaro, media, governance globale, società globale. Nel 2016 la gente, in molti paesi del mondo, ha dimostrato di averne abbastanza di tutto questo. C'è stata una rivolta da parte di coloro le cui voci di solito non sono state ascoltate, che non si sentono a casa in questo mondo, per come lo raccontano i media, che sono stati spinti all'angolo dall'economia globale, che si sono visti cucire la bocca in nome del politicamente corretto. Queste persone chiedono il ritorno alle loro patrie, alle loro economie e alle opportunità sociali. Chiedono il ritorno al mondo in cui una volta si sentivano a casa, il grande e vario mondo delle nazioni.
Il linguaggio di Orbán è qualcosa di già sentito, ricorda quello di Marine Le Pen, Donald Trump, Geert Wilders, Nigel Farage e altri esponenti di quella galassia populista orientata a destra che, appellandosi al popolo e contrapponendone la voglia di riscatto sociale e politico al racconto ovattato dell'elite, predica un ritorno alla sovranità in economia e sulle frontiere. Viktor Orbán non si è messo alla loro ruota. Sui temi forti di questo movimento di reazione alla globalizzazione e al multiculturalismo vanta una sorta di primogenitura. Li ha sdoganati, li ha messi in pratica. Orbán, infatti, è al potere dal 2010. Il suo, dunque, è anche un populismo di governo. La storia di oggi parte raccontandone le caratteristiche per poi allargarsi alla Polonia di Jarosław Kaczynski, che a Orbán si ispira. Lo scorso novembre ha dichiarato che il suo paese è pronto a combattere questa dura battaglia per la sovranità, anche contro i suoi stessi partner nell'Unione Europea e nella NATO. In questo 2017 ci saranno elezioni cruciali in Olanda, Francia, Germania, potenzialmente anche in Italia. E forse questa indagine sui populismi di governo dell'Europa centro-orientale, che si conferma ancora eccezionale laboratorio politico-economico, può fornire degli indizi per capire ciò che i populisti dell'Europa occidentale potrebbero fare se mai conquistassero il potere. Dopo una prima esperienza tra il 1998 e il 2002, Viktor Orbán e il suo partito, l'Alleanza Civica Ungherese, Fidesz, l'acronimo, sono tornati al governo nel 2010 ottenendo la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento.
Orbán Viktor, miniszterelnök urat, tegye le az esküt.
Orbán, appena entrato a palazzo, in sottofondo sentiamo il suo giuramento, ha lanciato politiche di forte discontinuità. Il primo banco di prova è stata l'economia. Due anni prima l'Ungheria era stata salvata dal crack finanziario da un intervento del Fondo Monetario Internazionale da 15 miliardi di dollari, vincolato a condizioni severe, austere. Orbán ha scelto di non rinegoziarlo e di praticare un'altra via per uscire dalla crisi. Per creare risorse ha caricato di nuove tasse banche, telecomunicazioni e grande distribuzione, comparti controllati da multinazionali, simbolo di quella globalizzazione tanto avversata. Parola al professor Federico Argentieri, storico della John Cabot University di Roma e profondo conoscitore dell'Ungheria.
Arriva Orbán e dice basta con l'economia aperta. È il primo che dice basta con l'Ungheria, pedina della globalizzazione. D'ora in poi noi diventiamo più autarchici. Allora, per prima cosa, tassiamo a morte il capitale straniero che si trova già qui. Gli alziamo le tasse in un modo che neanche se lo immaginano. Noi tassiamo il capitale straniero che ha investito in Ungheria in modo tale che comunque convenga loro più pagare le tasse che andarsene.
Questo dare ai poveri, togliendo ai ricchi, senza però farli fuggire, è servito a introdurre misure di welfare e a cementare, così facendo, il consenso. Ma la cosa sottende anche un progetto ambizioso di lungo periodo, volto a ribaltare nei grandi settori strategici dell'economia gli equilibri tra capitali ungheresi e stranieri a favore dei primi. Orban, rieletto nel 2014 ancora una volta con tanti voti, ci sta lentamente riuscendo. Luglio 2015, 9 della sera, campagna serba, a pochi chilometri dal confine ungherese. Dei profughi siriani, almeno 200, marciano lungo il fiume Tisza. Seguendone il corso si giunge fino al paese magiaro. Entrarvi significa accedere nel territorio dell'Unione Europea. Un primo decisivo passo sulla via dell'Austria e poi della Germania, la meta più ambita dai rifugiati.
Majority of us are going to Germany.
In quegli stessi giorni le autorità ungheresi iniziarono a costruire un reticolato alla frontiera con la Serbia. Completato in breve tempo, ha sancito di fatto la chiusura della rotta balcanica. Per Orban fermare i profughi è sia una questione di consenso, la popolazione non vuole che transitino in territorio ungherese, sia una battaglia ideologica per preservare la tenuta e l'identità dell'Europa, riflette Balázs Orban, la sua è solo omonimia, che dirige la ricerca di Sazatveg, pensatoio vicino al governo magiaro.
Massive migration coming from different civilizations, especially from Muslim countries, can cause and are causing serious.
L'immigrazione di massa proveniente da culture diverse, soprattutto dai paesi musulmani, può causare e sta causando seri guai nell'Europa occidentale. Ci sono tensioni sociali, problemi economici, per non parlare del terrorismo, che è sicuramente un altro fattore. La nostra prospettiva di paesi dell'Europa centro-orientale è diversa. Non abbiamo una storia di migrazione alle spalle, ma di certo non vogliamo seguire il modello occidentale. Un'altra questione riguarda il tipo di società che vogliamo in Europa. Il governo ungherese non pretende che gli altri membri della UE seguano le sue decisioni. Fa notare che i paesi europei sono diversi per storia, cultura, geografia, mercati del lavoro, economie, gestione dell'immigrazione. Per questo non c'è un modello universale per l'Europa. Ci si deve però interrogare sul modo in cui poter mantenere una cooperazione e un'integrazione di successo, rispettando queste differenze. Per il governo ungherese l'immigrazione di massa da paesi con altre culture non rientra nei campi dove in Europa si deve collaborare. Ogni Stato membro può fare le sue scelte in merito, ma se si vuole sopravvivere e continuare ad avere successo come Europa, bisognerebbe in realtà cooperare proprio su questo punto, fermando l'ingresso di queste persone. Viktor Orban ama spiazzare e anticipa spesso le tendenze. Così è stato con la sua politica economica non ortodossa, divenuta caso scuola. E può inoltre vantarsi del fatto che oggi persino la Germania di Angela Merkel ha rimodulato in senso restrittivo quella politica delle porte aperte da lui ripudiata, mentre in tutta Europa era ancora forte l'empatia per i rifugiati. Un terzo episodio che lo ha visto infrangere un tabù e imporre un nuovo passo è quello del 26 luglio 2014, quando in un discorso ormai celebre, lo ascoltiamo in sottofondo, propose esplicitamente il superamento della democrazia liberale. Il nuovo Stato che stiamo realizzando in Ungheria, disse in quell'occasione, è uno Stato illiberale o non liberale, nel senso che, senza rifiutarne i principi quali la libertà, vogliamo sostituire il liberalismo come ideologia nell'organizzazione dello Stato, dove va promosso un approccio diverso, speciale, nazionale. Affinché questo disegno risulti vincente, è necessario bloccare sul piano europeo ogni ulteriore tentativo di cessione di sovranità. Orban in questo ha trovato buoni alleati in Repubblica Ceca, Slovacchia e soprattutto Polonia. Parla ancora Balázs Orban. Nella nostra regione si pensa che l'equilibrio tra Stati e UE come entità sovranazionale sia collassato. Per un certo periodo ha funzionato, ma il Trattato di Lisbona e l'atteggiamento delle élite di Bruxelles hanno distrutto tutto. L'obiettivo non sta nel trovare nuovi schemi. Vogliamo ristabilire la precedente cornice, che ha prodotto benefici sia per gli Stati membri che per la stessa UE.
Oggi Viktor Orban è un populista di destra, ma nasce politicamente come liberale, tendente a sinistra. La sua è stata una lunga e continua metamorfosi.
Lo conosco da quasi 30 anni, dall'87. Nell'87 lui organizzò un convegno semiclandestino, perché c'era ancora il regime comunista in Ungheria, e lo organizzò da studente appena diplomato in legge, insieme con il suo gruppo di amici che poi divennero la Fidesz, su il dialogo est-ovest. Io fui invitato come osservatore straniero, insomma, e lì ebbi l'occasione di parlare con lui e con sua moglie, e ne trassi un'impressione eccellente da tutte e due. Giovani fortemente orientati contro il regime, ma in modo intelligente, in modo molto filoeuropeo.
Polgártársak! Az orosz megszállás és a kommunista diktatúra.
Due anni più tardi, nel giugno del 1989, si tennero i funerali solenni e in ritardo di Imre Nagy, il leader della rivoluzione ungherese del 1956, giustiziato nel 1958 e sepolto in un anonimo cimitero di Budapest. Il regime fece calare una cortina di silenzio sulla sua figura. In quel momento catartico per l'Ungheria, che segnò l'avvio della transizione, Orban prese la parola e giunse a chiedere il ritiro delle truppe sovietiche dal paese. Il muro di Berlino era ancora in piedi e pochi giorni prima c'era stata in Cina la strage di Tiananmen. La sua, in quel periodo tanto delicato, era una proposta davvero forte. Dunque il giovane Orban è un liberale, un radicale, un puro, ma cambierà presto linea. Nel 1993 il primo premier democratico dell'Ungheria, il conservatore Jozef Antal, gravemente malato, lo convoca. E benché lo avesse avversato dai banchi dell'opposizione, consegna proprio a Orban, riconoscendogli un talento superiore alla media, la sua eredità politica.
Verso la fine del suo mandato, il povero Antal era molto ammalato, aveva una forma di leucemia, chiamò sul suo letto di morte ormai Orban e gli disse qualcosa che viene di solito abbreviato in questo: figlio mio, se rimani così sul centro-sinistra non andrai mai al governo, non combinerai mai nulla. Spostati al centro-destra, eredita la mia posizione politica modernizzata e vedrai che invece il futuro sarà tuo.
Orban raccoglie il testimone, trasforma la Fidesz in un moderno partito di centrodestra e riesce a salire al governo nel 1998. Poi vive all'opposizione due legislature a trazione socialista-liberale. Nel 2010 rivince e compie la virata che lo porta a essere ciò che è oggi.
Da neodemocristiano diventa diverso, diventa un populista di destra, cioè non sono più né un conservatore classico, né un liberale classico, né un socialista classico, ma sono uno che ha delle ricette miste dal punto di vista dell'economia, eccetera. E poi la leadership carismatica. Orban è abbastanza carismatico, un buon oratore, una persona che sa parlare con i toni giusti alla gente, e dunque inventa, diciamo così, questa ricetta populista che trionfa nel 2010. Il suo capitale politico è l'aver compreso delle cose, dei fenomeni che le élite non hanno capito, e che la sinistra non ha capito, e la sua sfida consiste in questo: quanto tempo ci mettono a capirlo? E finché non lo capiscono, io sto tranquillo.
Il prossimo anno, in primavera, l'Ungheria vota per il rinnovo del Parlamento. Orban, nonostante in questi anni il suo consenso si sia un po' eroso, resta ancora il favorito.
Głęboko przekonany, że przyjdzie taki dzień, kiedy nam się uda, że będziemy mieli w Warszawie Budapest.
Verrà un giorno in cui saremo vittoriosi e a Varsavia riusciremo a portare Budapest. Così, all'indomani delle elezioni del 2011, vinte dai liberali, disse il leader storico dei populisti polacchi Jarosław Kaczyński. Per portare a Varsavia Budapest intendeva mutuare e attuare in Polonia le scelte di Viktor Orban. Alle elezioni dell'ottobre 2011, Diritto e Giustizia, il partito fondato da Jarosław Kaczynski e dal gemello Lech, ex presidente della Repubblica morto nel 2010 in un tragico incidente aereo, si è preso la rivincita sui liberali, guadagnando per giunta la maggioranza assoluta in Parlamento. Oggi a Varsavia effettivamente c'è un po' di Budapest. Tra gli atti adottati e le posture assunte dal governo, Kaczynski ne è rimasto fuori, ma ne detta chiaramente la linea. Figurano tasse salate sui grandi capitali stranieri, più welfare, critica al liberalismo, idea minima di Europa. E non manca il no perentorio ai rifugiati. Così, in un discorso in Parlamento, appena prima del voto del 2015, Kaczynski spiegò ciò che sarebbe successo se la Polonia li avesse accolti.
Prima di tutto, il loro numero aumenterà rapidamente. In seguito, si rifiuteranno di obbedire alle nostre leggi, ai nostri costumi, e dichiareranno chiaramente di non volerlo fare. Dopodiché imporranno il loro punto di vista e le loro esigenze nel dibattito pubblico e in diversi ambiti della sfera civile. Lo faranno in modo aggressivo, duro. Se qualcuno pensasse che non sia vero, guardiamo a ciò che sta succedendo in Europa. In Svezia, per esempio, ci sono 54 aree interdette allo Stato che non vi ha accesso, dove la legge è data dalla Sharia.
La notizia su questi 54 bastioni svedesi della Sharia, diffusa da siti inattendibili, si sarebbe poi rivelata infondata, ma quello di Kaczynski fu un intervento che, a detta dei più, spostò molti voti verso il suo partito.
La Polonia partecipa al movimento di pendolo a cui oggi assistiamo. Per movimento di pendolo intendo una forte reazione in tutti i paesi occidentali alla globalizzazione. Così come Trump dice America first, ci sono delle forze politiche, economiche, sociali, culturali che dicono Polonia first.
A parlare è Paolo Moraschi, storico italiano di origini polacche e autore del libro Polonia Mon Amour, buona bussola su questo paese. Andiamo più a fondo in questa spiegazione del movimento di pendolo.
Quindi Polonia first, la Polonia prima di tutto. Poi c'è una visione invece molto aperta in cui si pensa che l'appartenenza, il saldo legame della Polonia in un'entità più grande che è l'Unione Europea vada a beneficio della Polonia e non a scapito. Oggi c'è un aggravante che il sistema euroatlantico e soprattutto il sistema europeo fa fatica, è indebolito. Quindi chi è favorevole a un ancoraggio forte della Polonia in Europa, tra virgolette a diluire maggiormente la Polonia in Europa, ovviamente, come dire, si trova in difficoltà, perché l'Europa è un problema oggi, è una grossa sfida. Quindi chi dice meglio andare per conto nostro e risolvere le nostre cose, fare i nostri interessi, come se i nostri interessi fossero solo ed esclusivamente legati al territorio, a uno spazio ristretto, ha maggiore possibilità di raccontare che ha ragione.
Il successo di Kaczynski nel 2015 si spiega anche alla luce di una questione sociale che trova una sua motivazione proprio nel percorso di ingresso in Europa. Ha portato in dote un'eccezionale crescita economica, ma i sacrifici lungo la strada sono stati molti. Troppi, secondo Kaczynski, che rimarca questo aspetto già dal 2004, con enfasi ben maggiore rispetto a Orban.
Nel momento in cui la Polonia finalmente ottiene l'obiettivo, in quel momento già appaiono dei sintomi di forze che dicono il prezzo è stato troppo alto, oppure non dimentichiamo tutti quelli che sono stati penalizzati nel processo di avvicinamento all'Europa, oppure non dimentichiamo i perdenti.
I perdenti si recuperano con una ricetta analoga a quella ungherese: tasse sui grandi capitali e welfare. Ma in Polonia l'attenzione più forte in campo sociale è sulle famiglie, premiate da qualche mese con generosi assegni mensili. Di questo ne è senz'altro felice la Chiesa Cattolica, con cui Kaczynski ha un rapporto stretto. Questi assegni sono un'iniezione di welfare mai sperimentata prima, riferisce Michał Szudryński, vice direttore del quotidiano economico Rzeczpospolita, di orientamento conservatore.
Questo è il primo governo che dalla fine del comunismo dà incentivi economici ai cittadini. Era una promessa elettorale di diritto e giustizia, questa degli assegni familiari. 500 svuoti al mese, più o meno 125 euro, per i secondi figli e successivi. Una famiglia povera con tre figli riceve, per esempio, 1.500 svuoti al mese. Sono molti soldi, tenuto conto che il salario minimo mensile in Polonia è di 2.000 svuoti. Diciamo dunque che il governo, ideologicamente, è collocabile a destra, ma come politiche sociali è piuttosto di sinistra.
Lo Stato sociale è tra gli ingredienti del successo di Orban e Kaczynski, ma se sul fronte del welfare hanno garantito molto, ragionano diversi osservatori, su quello della democrazia hanno tolto, usando le loro ampie maggioranze per picconare il sistema di pesi e contrappesi che regola la vita di una democrazia e sventa i conflitti tra i poteri. In Polonia nel 2016 ci sono state continue proteste, alcune anche molto partecipate, contro le politiche del governo. La scintilla è stata la riforma del Tribunale Costituzionale, l'organo che vaglia le leggi del Parlamento. La maggioranza, con una serie di forzature, ne ha assunto il controllo politico, rimuovendo un potenziale freno alle sue riforme e falsando l'equilibrio tra poteri. Questa è l'accusa delle opposizioni parlamentari e di piazza. Questo è anche il nodo alla base del duro conflitto in corso tra Varsavia e la Commissione europea, che chiede alla prima un passo indietro sul Tribunale Costituzionale, alludendo persino all'ipotesi seria, anche se a occhio pare remota, di sanzioni. A oggi il governo polacco ha ignorato ogni raccomandazione. Anche Orban qualche anno fa portò avanti una discussa riforma della giustizia. La Commissione lo redarguì e il premier ungherese si adeguò alle sue raccomandazioni evitando lo scontro frontale. Non è l'unica differenza tra lui e Kaczynski. Orban, per esempio, non è ostile alla Russia di Putin. Kaczynski ne ha timore. L'uno ha promosso il patriottismo economico, così viene chiamato, in un momento recessivo, l'altro in una fase di crescita. Le sfumature sono molteplici anche nel contesto più ampio del populismo di destra internazionale, pur se le cose che accomunano non sono poche. Una è la ricerca di un nemico.
La Polonia partecipa a una serie di movimenti mentali che individuano nell'esistenza di un nemico reale o fittizio la quintessenza della propria ragion d'essere.
Rispetto ai populisti dell'Europa occidentale o a Donald Trump, Orban e Kaczynski, a proposito di nemici, ne trovano uno specifico negli ex comunisti. Entrambi li combatterono da dissidenti, entrambi li accusano di essersi indebitamente arricchiti durante la transizione, spesso d'accordo con le nuove forze emergenti, capitalismo e liberalismo, che concessero loro la possibilità di sopravvivere al crollo del regime. In Polonia questa lettura è più radicale che in Ungheria. E ogni tanto emergono proposte punitive, come il taglio delle pensioni nei confronti di chi servì nell'intelligence comunista, ventilato dal governo a fine 2016. E qui sentiamo l'apposita conferenza stampa tenuta dalla premier Beata Szydło. Paolo Moraschi, con le cui parole chiudiamo questa storia, crede che insistere nel voler fare i conti con il comunismo a 30 anni quasi dalla sua estinzione non sia un'operazione così saggia.
I comunisti polacchi erano polacchi comunisti, non erano di Mosca. Magari erano stati formati alcuni nelle scuole di partito in Unione Sovietica o lavoravano nell'interesse dell'Unione Sovietica, ma erano polacchi. Quindi, quando si è usciti dal comunismo nell'89, cioè tutti gli iscritti al Partito Comunista per convenienza, dove dovevamo metterli? In prigione? Erano polacchi anche loro, non erano stranieri, non erano dei colonialisti venuti dalla Francia a dominare l'Algeria, erano algerini. È una società che è stata durante il comunismo dilaniata nelle famiglie. Io ho uno zio che è finito in prigione e uno zio che collaborava. Avevo un parente che era iscritto al Partito Comunista e uno che lo avversava, ma era la stessa famiglia. Il comunismo è una bestia difficile da risolvere. Ridurre tutto a un tesi complottistica in cui quattro agenti al soldo del Partito Comunista o dell'Unione Sovietica hanno determinato i destini della Polonia e li hanno portati su una strada invece che un'altra, mi pare riduttivo, nel senso che sicuramente ci sono stati degli agenti, sicuramente ci sono delle persone che nella transizione, come dire, hanno lavorato a beneficio dei comunisti polacchi e dei comunisti sovietici, sicuramente ci sono stati degli interessi, sicuramente in parte la transizione è stata pilotata, ma al tempo stesso, come giudizio storico, la transizione ha liberato una tale dose di energie nuove, una tale dose di nuove opportunità per la Polonia, che non c'è paragone, che comunque il giudizio su quell'uscita pacifica dal comunismo resta un giudizio, a mio modo di vedere, positivo.